Allora, questo è un'altra piattaforma, sempre basata su Moodle, che sta sul mio computer in locale, sulla quale cercheremo di ripercorrere le varie fasi che voi avete seguito. Voi vi siete collegati all'indirizzo web che vi ha fornito la professoressa su Istrutech. Da Istrutech avete un blocco sulla sinistra dove vi si dava le indicazioni su come raggiungere la piattaforma Moodle attraverso un link e siete arrivati in questa pagina. Poi avete seguito le istruzioni che erano fornite nella zona che è a destra del vostro display, cioè è la prima volta che hai accesso qui. E avete seguito questi sette passi, che sono i sette passi che servono per iscrivervi, giusto? Oh. Ripeto, nella volta precedente molti avevano avuto delle difficoltà a seguire questi passi. Quindi nessuno di voi, vi prego di alzare la mano, nessuno di voi ha utilizzato il tutorial in flash che era fornito su istrutech.it? Nessuno. Quindi vuol dire che probabilmente non era necessario. Quindi una volta che voi vi siete vi siete iscritti, avete ricevuto, avete scelto un username e una password e siete entrati all'interno dell'area. Voi avete visto che all'interno di quest'area ci sono tutta una serie di blocchi che voi avete utilizzato e vedete che per accedere a quest'area io devo comunque passare attraverso un filtro. Questo filtro consente di separare la zona pubblica da una zona privata. La zona pubblica è rappresentata da istrutech.it, dove tutto il mondo può accedere. La zona privata è questa perché vengono erogati dei contenuti che sono relativi alle persone che frequentano un corso a distanza o comunque un corso di formazione in un sistema misto, in presenza e distanza. A che serve questa zona filtro? Sicuramente tutta la serie di documenti, sia in vari formati che vengono forniti dalla professoressa, sono dei documenti riservati a quelli che seguono il corso. Quindi noi dobbiamo comunque avere un filtro per l'accesso a questi documenti. E anche perché in questa piattaforma noi abbiamo la possibilità di tracciare il contenuto delle operazioni che voi eseguite all'interno della piattaforma. Cioè noi abbiamo memoria di tutti i passaggi che voi compite all'interno della piattaforma. E questo è importante perché insieme a quelle che sono le attività in presenza, questo corpo di informazioni potrà essere elaborato per darci informazioni in merito a quello che è il vostro comportamento. È chiaro che sono informazioni generalmente di tipo quantitativo, cioè quanto tempo, quali risorse io vado a scaricare, ho informazioni sui giorni di accesso, sulle ore di accesso, sul computer dal quale voi accedete alla piattaforma. Abbiamo poi bisogno di integrare tutta questa serie di informazioni per mezzo di una serie di questionari che possono entrare nel merito invece della qualità del servizio che viene erogato e che voi utilizzate. È per questo che la professoressa ha predisposto tutta una serie di questionari e per quanto riguarda le difficoltà d'accesso, il carico cognitivo, le risorse in particolare che vengono fornite nel corso della formazione in presenza e anche per capire com'è che utilizzate questo materiale che vi viene fornito. Avete visto che alla base di una piattaforma di erogazione dei contenuti come Moodle ne esistono moltissime altre. C'è un sistema di informazioni che vengono memorizzate. Per far questo, diciamo, il codice che generalmente si utilizza in rete, che è l'HTML, non è sufficiente. Allora, qualcuno di voi è al corrente di qual è il significato dell'acronimo HTML? Che significa? Nessuno? Allora, HTML è un acronimo che sta per Hypertext Markup Language, vuol dire che è un linguaggio marcatore ed è un linguaggio che è nato al CERN ed è servito per utilizzare una serie di informazioni in formati diversi, metterle in relazioni e creare così un ipertesto. È chiaro che questo ipertesto può essere un ipertesto che ha delle caratteristiche diverse, come vi ha esposto la professoressa Paoletti nelle lezioni precedenti, e può anche essere un ipertesto grandissimo, che è grande come la rete che voi andate a navigare. Cioè voi avete tutta una serie di piccoli, medi, grandi ipertesti che sono collegati attraverso un servizio web al quale tutto il mondo può accedere. La cosa fondamentale di questo tipo di linguaggio è che è un linguaggio marcatore, vuol dire che io le informazioni che ho le posso marcare attraverso dei tag, quindi dei codici. Se voi aprite una qualsiasi pagina in HTML, vediamo se qua, ah no, ne prendiamo una che è semplice, allora vedete che nella parte superiore della pagina noi abbiamo il codice, nella parte inferiore della pagina noi abbiamo la rappresentazione di questo codice, cioè quello che vediamo quando ci colleghiamo a una pagina HTML, in effetti vediamo solamente questo. Vedete che, diciamo, al di là di quella che è la strutturazione che è specifica della pagina HTML, avete una serie di caratteri che sono questi tra le parentesi. Vedete UL, poi avete LI, poi H2, questi sono i tag, cioè sono degli elementi che mi segnalano che il contenuto, che è per esempio catalogazione dei contenuti, viene ad essere rappresentata attraverso un font di un certo tipo che ha una certa dimensione e un certo colore. Vedete che alla fine del tag, qui avete H2, qui c'è slash H2, il tag viene chiuso. Allora, la cosa che voi dovete sapere, non perché voi dovete fare interventi di programmazione, ma perché dovete scegliere quello che è il linguaggio appropriato per rappresentare alcune forme di contenuto, l'HTML è un linguaggio, diciamo, abbastanza scadente dal punto di vista dei risultati, perché ha solamente questo, non è un linguaggio procedurale. Io non posso dire, guarda, tu fai una serie di operazioni, step 1, step 2, step 3, e alla fine di queste operazioni io ottengo un certo risultato. Io posso solamente rappresentare alcuni documenti. Allora, nella pagina voi vedete che il contenuto, cioè le frasi che sono strumenti di amministrazione, catalogazione dei contenuti, eccetera, eccetera, e i tag che mi dicono come rappresentare il contenuto, sono racchiusi nello stesso foglio, nello stesso codice HTML. E questo è un vincolo, nel senso, non posso elaborare delle procedure complesse, cioè fare dei veri e propri algoritmi di programmazione. Posso solamente disporre all'interno di questa pagina di elementi di testo, elementi iconici, audio, video e altri link. Basta, non posso fare nient'altro con l'HTML. Però questo è stato sufficiente perché la rete abbia preso piede e tantissimi documenti siano stati messi in relazione l'uno con l'altro. La fase successiva è quella dove il web, attraverso il web, io devo entrare cioè oltre ad attivare una serie di link e collegamenti, devo entrare in relazione con i contenuti, e per far questo io non posso che far riferimento ad una base di dati. Quindi vuol dire che con una semplice pagina HTML io non avrei potuto costruire una piattaforma come Moodle o un content management system come Joomla, che è la pagina di istrutech.it. Io ho bisogno di aggiungere all'HTML una base di dati. Allora, la base di dati è la memoria dei contenuti, e nella base dei dati io non ho informazioni di come questi contenuti debbono essere rappresentati. Cioè ce li ho lì, in un magazzino. Quando mi servono, li estraggo dalla base di dati e ho tutta una serie di possibilità per rappresentarli come voglio io su di una pagina web. E diciamo, questa è una fase più evoluta del web, tant'è che i content management system sono utilizzati adesso da quasi tutti i portali che fanno informazioni, per esempio i portali dei giornali come Repubblica, come Il Messaggero o come i giornali locali. Questo perché? Perché una base di dati ha la possibilità di essere aggiornata nei contenuti con una certa facilità. Io posso aggiungere dei contenuti e poi posso estrarre quei contenuti che mi sembra opportuno, perché ho determinate necessità, e rappresentarli come voglio io su di una pagina web. Diciamo, questo è molto importante. Ora, quanti di voi sanno che cos'è una base di dati, perché sennò parliamo di cose che non riusciamo a condividere. Cos'è un database? Nessuno di voi ha mai avuto a che fare con un database? Cosa immaginate che sia una base di dati? Una tabella? Potrebbe essere una tabella. Una tabella racchiude delle informazioni, ho tutta una serie di osservazioni, una serie di variabili ed ho una tabella. Quando io ho due tabelle ed ho un codice, una chiave che mi mette in relazione queste due tabelle, io comincio ad avere una base di dati. Quando ho tre tabelle, quattro tabelle, 10 tabelle, 100 tabelle messe in relazione da chiave primarie e secondarie, comincio ad avere una base di dati. Quindi capite che le informazioni vengono strutturate, assumono vengono raccolte attraverso un'organizzazione ben precisa, oggettiva, che io posso navigare con dei linguaggi di programmazione. Allora, andiamo a vedere che cos'è una base di dati dietro Moodle. Oh, se ci sono delle domande, non esitate a farle, perché, ripeto, il nostro taglio non deve essere un taglio tecnico, voi non dovete essere dei tecnici, né io sono un tecnico, noi cerchiamo di scegliere quelle che sono i prodotti che offre il mercato, che può essere un mercato proprietario o open source, in relazione ai nostri bisogni. Però per sceglierli dobbiamo avere un minimo di competenza tecnica, quindi dobbiamo sapere qual è più opportuno utilizzare in un frangente oppure in un altro. Chiaramente Moodle, ripeto, senza una base di dati dietro non funziona. Allora, questa è la base di dati che è dietro Moodle. Vedete qua cosa c'è scritto? Databases. Vuol dire che qui ho una serie di database. Uno di questi database è dedicato a Moodle. Questo numerino che c'è qui, 132, vuol dire che questo database contiene 132 tabelle. Fisicamente, dove risiede Moodle? Risiede su un server, cioè su di una macchina alla quale voi vi collegate e che riesce a scambiare informazioni con la vostra macchina, che è un client. Quindi tutti questi sistemi, CMS e LMS, funzionano su dei rapporti client-server. Vuol dire che voi non fate altro che collegarvi al server e richiedere delle informazioni al server, che poi vengono erogate. In parte è ad Arezzo e in parte è a Varese. Quindi vedete che quello che è strano del web, che le informazioni fisicamente possono risiedere su macchine diverse e vengono richiamate anche all'interno della stessa pagina in funzione di quello che io desidero ricevere. I file audio registrati dalla professoressa Paoletti fisicamente non stanno sullo stesso server sul quale è la piattaforma Moodle, perché il server per la piattaforma Moodle deve essere più specializzato, quindi deve avere la possibilità di gestire un database, mentre il server che contiene i contenuti è un archivio e quindi non deve essere specializzato. E di conseguenza noi abbiamo scisso queste due funzioni. Da una parte abbiamo un server che è il contenitore generale di tutte le cose che pesano di più, quindi per esempio i file audio, che sono molto pesanti, se ci fossero dei file video, oppure dei documenti con molte immagini, che sono molto pesanti e che rallenterebbero il rapporto client-server. Dall'altra parte invece abbiamo un server specializzato, che è quello che riesce a gestire i database, e che ha a disposizione una capienza minore e però ha un'efficienza di gestione diversa.
E come mai a Varese e non a Trieste?
Perché quando noi scegliamo un server dobbiamo scegliere un server che sia altamente specializzato e soprattutto che costi poco. E di conseguenza, siccome sono dei servizi che non vengono erogati, diciamo, da un centro di Ateneo che mette a disposizione sul suo server questi software, abbiamo la necessità di appoggiarci laddove diciamo, il costo economico è inferiore. Se uno volesse
la scuola,
sì,
aprire,
allora qui è importante, perfetto, benissimo, perfetto,
mettere il materiale online. Allora,
abbiamo qualcuno che sta a scuola? Perfetto. Dici, io voglio aprire. Allora, ce ne sono moltissimi, il problema è che diciamo, fin quando richiedo delle prestazioni di basso livello vanno tutti bene. Ci sono poi dei problemi per quanto riguarda i privilegi d'accesso alle informazioni, ovvero non tutti i server ti danno la possibilità di andare a modificare quelli che sono i privilegi d'accesso su alcune cartelle. E queste piattaforme hanno a volte bisogno di riscrivere i file, vuol dire che noi compiamo tutta una serie di operazioni. Questa serie di operazioni permettono ad esempio di caricare un'immagine, un file di testo sulla piattaforma. Per caricare vuol dire che io vado a modificare una configurazione. Io potrei, è come se avessi delle stanze, affitto dei locali, ma il proprietario si tiene le chiavi di alcune stanze. Quindi non posso accedere all'interno di alcune stanze. E questo per me è un problema, perché se poi la piattaforma deve entrare proprio in quella stanza e io non ho le chiavi, io non posso far nulla, perché quel gestore di server non mi darà mai la possibilità di entrare per questioni di sicurezza all'interno di quella stanza. Ci sono invece altri gestori dove ti dicono: io ti do questo spazio, ti do i database, tutto quello che ci fai è un problema tuo, devi essere competente perché altrimenti potresti creare pasticci, però ti do tutte le chiavi d'accesso e tu puoi entrare in tutte le stanze. Questa è la differenza fra servizi, diciamo, di basso livello come quelli che eroga per esempio Aruba, che però dal punto di vista economico è molto conveniente, per cui se voi prendete uno spazio su Aruba, che è un hosting di Arezzo, diciamo dal punto di vista economico è conveniente perché costa molto poco. Avete uno spazio illimitato, quindi potete caricare sopra video, audio, video, immagini pesantissime, fotografie, tutto quello che volete. È un servizio abbastanza efficace, nel senso che non ci sono rallentamenti della linea, se si collegano molte persone contemporaneamente io posso gestire il servizio, però, ripeto, per servizi specialistici voi avete delle limitazioni. Ho notato che negli ultimi tempi, per esempio, Aruba consente di affittare un Content Management System, un CMS, basato su un linguaggio che si chiama PHP, poi vedremo cos'è, che si chiama Nuke. Questa tipologia di portali Nuke è molto diffusa in rete. Però ve lo montano loro e ve lo gestiscono loro, per cui per una scuola questa potrebbe essere una soluzione adatta. Pago poco, ho un CMS, ho la possibilità di mettere materiale, tutto sommato io non ho bisogno di una piattaforma come Moodle, ho bisogno di mettere in rete tutta una serie di materiali aggiuntivi che si affiancano alla lezione in presenza e che possono essere utili agli studenti. Quello è più che sufficiente. Perché un portale CMS e non una pagina HTML? Per il motivo che vi dicevo prima, che io ho la possibilità di aggiornare i contenuti con una certa facilità perché i contenuti vengono memorizzati in un database.
Avete sul blog la possibilità di iscriversi a un blog? Sono ancora meno flessibili?
Sono meno flessibili nel senso che io gestisco solamente il mio blog, non ho la possibilità spesso di intervenire nemmeno sulla cancellazione dei contenuti, e questo è un problema, perché noi abbiamo visto che nei blog il punto debole sono i commenti. Il blog è aperto al mondo, e lei mette una cosa sul blog, io ne metto un'altra, Linda ne mette un'altra ancora, Rodolfo ne mette una ulteriore, e poi a ognuno di questi fili del blog si possono mettere dei commenti. Se io nei commenti metto un link, come è successo, a un sito pornografico, io non ho i privilegi da amministratore per intervenire sul blog, e questo per una scuola è importante. Quindi vuol dire che devo fare riferimento a servizi sui quali io ho la possibilità di intervenire senza cancellare tutto il blog, cancellando solo il commento. Guardate, queste sono delle cose molto importanti a livello scolastico, perché basta un genitore che va sul blog o su un servizio che voi andate a erogare e vede una cosa di questo genere e vi fa passare i guai con il vostro dirigente di scuola, o comunque insomma vi dovete difendere e voi non ci potete far nulla, nel senso lì queste sono cose aperte sul mondo. Ci sono persone che lo fanno con dei motori di ricerca, fanno girare dei programmi, trovano il punto debole di un sistema e vi si inseriscono, per cui insomma, una maestra, un professore di scuola che non è un esperto si trova assolutamente indifeso da questo punto di vista. Ecco perché quando scegliete un servizio da erogare dovete essere sicuri che si possano gestire in maniera totale tutti i servizi che vengono erogati. E chiaramente questo richiede un impegno notevole, perché voi dovete continuamente andare a verificare che non ci siano cose strane su queste aree che sono aree pubbliche. Allora, dicevo, quello che voi vedete qua davanti è l'amministratore dei database. Questa è un'interfaccia grafica che si chiama PHP MyAdmin, che mette in relazione le vostre tabelle con una serie di richieste che voi potrete fare al database. Allora, vedete nella tabella studenti, io qua dovrei vedere, se fosse piena, l'elenco di tutti gli studenti che sono iscritti, con tutte le informazioni. Queste tabelle vengono gestite attraverso l'SQL, che è un linguaggio strutturato di query, di interrogazioni. È molto importante perché l'SQL ha rivoluzionato quello che è la gestione dei database, e in particolare la gestione dei database in internet. Per prima cosa, perché è un linguaggio che nei suoi dialetti ha delle forme gratuite. Questo vuol dire che questo che noi stiamo utilizzando è il MySQL ed è un linguaggio che viene fornito gratuitamente. Quindi ognuno di noi lo può prendere, lo può installare e può gestire i suoi database con questo linguaggio. Quindi vedete quanto è importante, per esempio, per una scuola o anche per l'università utilizzare dei software che non siano a pagamento, perché altrimenti io avrei bisogno di eseguire, dar vita a dei progetti solamente in una fase successiva all'erogazione di un finanziamento. Ho un finanziamento, faccio un bel progetto, lo presento al Ministero, alla Regione o alla mia scuola, viene approvato e poi parto. Voi sapete che i tempi burocratici sono lunghissimi, per cui non si parte mai. Allora, il fatto di avere a disposizione una serie di programmi, e tutti quelli che noi stiamo guardando qui sono programmi di tipo open source, e poi vedremo che cosa significa, ci dà la possibilità di sperimentare delle cose, affiancare la formazione in presenza con dei software complessi, che non sono sicuramente semplici. Io non potrei andare a progettare un'interfaccia come questa da solo, perché non sono un tecnico, sono già fatti, ho dei semi lavorati. Questi semi lavorati però li posso prendere e piegare in funzione delle mie esigenze. E dicevo, ogni piattaforma ha bisogno di almeno tre cose. Allora, un database, e il database si fonda sul MySQL. MySQL, ripeto, è un dialetto, ce ne sono altri, quello che viene utilizzato più di frequente è questo. Poi ho bisogno di un'interfaccia che non sia a codice per questo MySQL, ed è questo PHP MyAdmin. Attraverso, vedete questa interfaccia con i tastini? Questa non è altro che un'interfaccia grafica fra me e l'SQL, che mi consente di fare tutta una serie di interrogazioni attraverso il codice SQL, oppure andare a cliccare su un tasto che contiene al suo interno una procedura informatica che mi richiama questa serie di richieste. Quindi è più semplice, io non devo scrivere, non devo essere un esperto informatico per fare delle richieste a questo database. E poi ho bisogno di un web server. Un altro degli elementi che ha software che ha rivoluzionato la rete è proprio l'Apache. È scritto Apache, però si legge Apache perché era una patch, cioè un programma informatico che serve a gestire il rapporto fra client e server. Quindi quando ho queste tre cose, un database, un web server, che può essere l'Apache, ce ne sono tanti altri, però l'Apache è open source, per cui viene utilizzato la stragrande maggioranza di persone che lavorano nella rete. E poi devo avere un linguaggio lato server che mi estrae le informazioni e mi consente di dare una forma alla rappresentazione del contenuto. Nel senso, io qua ho tutta una serie di informazioni all'interno delle tabelle. Le devo tirar fuori e le devo far diventare una pagina HTML. Questo non avviene per magia, ma avviene attraverso un linguaggio di programmazione. Questo linguaggio di programmazione, che è un linguaggio anche questo assolutamente gratuito, è il PHP. Infatti questa interfaccia grafica si chiama PHP MyAdmin. Quando ho queste tre cose, io posso costruire un portale che può essere un CMS o un LMS. Vediamo che differenza c'è fra un CMS e un LMS. CMS, l'abbiamo detto prima, è un Content Management System. Il vostro sito www.istrutech.it è stato costruito con Joomla, che è uno degli innumerevoli CMS open source che vengono forniti attraverso internet. Ce ne sono moltissimi altri, sono per esempio PHP Nuke, Post Nuke, Mambo, ce ne sono tantissimi. Il Content Management System non è altro che un gestore di contenuti. In che cosa mi rende più semplice la vita? Nel fatto che quando metto delle nuove informazioni su questo portale, vengono memorizzate sul database e vanno ad aggiornare il database. Quindi, per esempio, per un giornale che ha bisogno di rinnovare quotidianamente la sua prima pagina, è fondamentale, perché io inserisco le news in 3, 4, 5 articoli del giorno, le metto nel database e posso programmare quando è che queste informazioni possono apparire sul web. Ripeto, questa è una cosa molto importante. Non solo, siccome io le ho strutturate queste informazioni, cioè non sono sparse in tutto il mondo, avete visto che uno dei problemi della navigazione di un ipertest è proprio il fatto che le informazioni non sono strutturate, io me le devo andare a cercare, mi costruisco io un percorso, e questo da un lato è molto interessante perché posso scegliermi autonomamente una strada, una navigazione di approfondimento di alcuni argomenti, dall'altro però quando il numero delle informazioni è quantitativamente rilevante, e beh, questo diventa un problema, perché io mi perdo. Siccome questo non è possibile per diciamo portali che sono portali di informazioni, cioè io non mi devo perdere all'interno di questi portali, le informazioni vengono strutturate, e vengono strutturate in un CMS. Quali sono gli elementi che vanno a costituire un CMS? Voi sicuramente avete un'intestazione, così come nel nostro. Nell'intestazione generalmente c'è un logo, è chiaro che se è una ditta che ha per proprio fine quello di vendere al pubblico una serie di prodotti o informazioni, ci sarà il logo della ditta, ci sarà una spiegazione, una breve spiegazione in relazione a quelle che sono le finalità della ditta, i prodotti che vende. Ci sono dei banner pubblicitari e dei pulsanti. È chiaro che questi CMS sono nati per il mercato, poi il sistema della formazione li ha presi perché sono un semilavorato che può essere adattato anche alla gestione dei contenuti didattici. Noi possiamo mettere il logo di una scuola, di un'università o di un'associazione culturale. Può essere spiegato quali sono le finalità di questa associazione o di questo servizio e cose di questo genere. Avete poi generalmente un messaggio principale. Non tutti i CMS gestiscono questo messaggio principale dal punto di vista gerarchico. Per esempio, i CMS fondati sul Nuke, questo messaggio lo lasciano fermo lì per tutta la vita del sito e voi aggiornate quelli successivi. Nel Joomla c'è un piccolo problema di gestione, per cui ogni volta che voi inserite una nuova informazione, una nuova news, questa news si va a posizionare sulla sommità della pagina. E questo è un problema perché dovete andare a cambiare l'ordine delle informazioni affinché il messaggio principale rimanga in alto. Poi avete tutta una serie di blocchi. In questi blocchi potete avere un menu principale dove avete un'indicazione della home per non perdervi, cioè dovunque voi siete, cliccando su home, tornate alla pagina principale del portale. Avete un link a tutta una serie di servizi che possono essere per esempio una piattaforma di LMS come Moodle, oppure un blog, oppure un servizio di podcasting. È chiaro che siccome noi stiamo erogando un servizio per l'università, il podcasting, che sarebbe l'erogazione di contenuti audio, avviene dall'interno della piattaforma Moodle, in modo tale che tutte le operazioni su questi file vengono tracciate dalla piattaforma. poi potreste avere tutta una serie di collegamenti a strumenti e risorse. Non so se qualcuno di voi su Joomla è andato a vedere gli strumenti e le risorse, sono di due tipi. Ci sono gli strumenti open source che possono essere utilizzati dagli studenti per costruire modelli, e poi sono tutta una serie di risorse web, quindi link a risorse che potete trovare in rete. Poi potete avere un motore di ricerca, e anche questo è molto importante perché quando si tratta di un database, quindi di informazioni quantitativamente rilevanti, io posso andare a fare delle ricerche sulle informazioni. E avete delle informazioni in relazione alla licenza Joomla, che è una licenza di tipo GPL, poi vedremo che cosa vuol dire, comunque è una licenza che è sicuramente gratuita e che può utilizzare chiunque di noi voglia montare un CMS su una macchina. Prima che vada avanti, ci sono delle domande che volete fare? No. Andiamo avanti. Nei blocchi, che sono questi elementi che voi avete a sinistra e a destra della pagina, voi potete inserire dei link specifici a delle sezioni. Noi vi abbiamo messo il link sull'Università di Trieste e in particolare sulla Facoltà di Psicologia, quindi sul portale di Ateneo, sul portale di facoltà. Poi potreste avere un blocco che contiene le ultime N news che voi avete pubblicato in linea. N vuol dire potete decidere se metterne 10 e avere un blocco molto lungo, metterne 3 o 4 per segnalare solamente le ultime. Questo perché? Perché cliccando poi su una di queste di questi articoli voi potete ritornare e rinavigare sull'informazione che è contenuta nel database. Avete, come abbiamo detto, un motore di ricerca e abbiamo poi le notizie sugli utenti. È chiaro che quest'area a noi interessa poco, perché noi non siamo un giornale o un'associazione che vende prodotti, che vuole anche capire chi è che viene a visitare il sito. Noi tutta questa serie di informazioni le abbiamo raccolte attraverso la piattaforma di Moodle. Quindi questo è solamente un filtro pubblico per arrivare nella zona privata attraverso la quale vengono erogati i contenuti e vengono tracciate i comportamenti degli studenti. Poi abbiamo il syndication. Anche qui, questo è un altro strumento molto importante, perché il syndication si basa su un linguaggio che è l'RSS, che è un dialetto dell'XML, un bombardamento di definizioni che probabilmente già conoscete, perché ogni volta che voi vi collegate a un sito, ripeto, dell'ANSA, del Sole 24 Ore o cose di questo genere, voi potete fare un abbonamento. Voi dite: io mi voglio abbonare, e automaticamente sul vostro computer, quotidianamente o settimanalmente o mensilmente, vengono scaricate le ultime notizie. Quindi è un modo per andare a selezionare quelle che sono le informazioni che voi volete raccogliere sul vostro computer. Questo perché? Perché il web è disordine, voi avete tantissime informazioni e non riuscite spesso a raccogliere quelle che vi interessano. Quindi il web si sta specializzando, cioè ognuno eroga dei contenuti particolari, specialmente sono grandi gestori delle informazioni che erogano dei contenuti particolari, voi vi abbonate e loro ve li inviano. Quindi voi non avete più bisogno di cercare. Immaginiamo che voi abbiate interesse per il mondo della scuola. La professoressa potrebbe dire: io mi voglio abbonare ad un sito che ha questo simbolino qui, e però non mi voglio collegare, non so, oggi e poi mi torno a collegare sabato, poi dopo 15 giorni e vedo se ci sono delle novità. Voglio che il sito mi segnali queste novità. Faccio un abbonamento. Sul nostro computer vengono scaricati delle informazioni, dei codici in XML, e ogni volta che questo sito va a pubblicare una notizia nuova viene scaricata automaticamente sul nostro computer. Questo è un sistema che fa riferimento alla trasmissione televisiva. Io faccio un abbonamento con un canale, questo canale mi manda informazioni su quelle che sono le trasmissioni che vengono erogate dal canale. Il podcast funziona nello stesso modo. Non so, il podcast lo conoscerete, qualcuno di voi avrà iTunes e si sarà scaricato la musica dalla rete, giusto? Allora, col podcast io posso fare un discorso dello stesso tipo, cioè ho delle informazioni, faccio un abbonamento con un canale, per esempio, della RAI, dove ci sono dei file audio, c'è uno molto, il sito è www.fantasticamente.rai.it, dove ci sono delle letture di alcuni racconti fatte da attori. Lì faccio l'abbonamento, quando c'è una nuova lettura mi viene mandato un segnale, si collegano con il mio computer e mi viene scaricato automaticamente sul mio computer quando l'accendo. Quindi questo è un servizio molto interessante. Chiaramente ci sono aspetti positivi e negativi, io mi lego a un sito, mi fidelizzo rispetto a quello che è un servizio che viene erogato dal sito e quindi, diciamo, insieme ai contenuti possono essere estratte anche delle informazioni, perché ogni volta che si entra nel vostro computer, così come è possibile che vi diano qualcosa, vi possono anche prendere qualcosa. Però è un servizio che comincia a funzionare molto, non solo. Questo linguaggio, abbiamo detto RSS, che è un dialetto dell'XML, consente, XML vuol dire Extended Markup Language, quindi è della stessa famiglia dell'HTML, solo che mentre l'HTML ha dei tag, per esempio avete visto prima H1, H1, quei tag sono universali, cioè tutti i browser di questo mondo riconoscono che H1, H1, apertura del tag e chiusura del tag, significano che devo formattare il testo in un certo modo. Nell'XML io ho la possibilità di creare io dei tag e fare riferimento a dei dizionari. Questi dizionari sono specifici in funzione dell'argomento che stiamo trattando. Potrebbe esserci un dizionario di biologia, un dizionario relativo all'economia, e quindi molti dizionari. E in funzione di un preciso riferimento a questo dizionario, i tag di conseguenza possono essere letti e possono dare informazioni sui dati. Quindi, intanto, così come per il database, all'interno dell'XML ho una separazione netta fra quelli che sono i contenuti e quella che è la rappresentazione dei contenuti, io poi posso dare informazioni sui dati e i motori di ricerca funzionano sui metadati. E quindi questa è un'ulteriore evoluzione della rete. Insieme a queste cose, che sono abbastanza complesse, noi abbiamo poi la possibilità di avere tutta una serie di statistiche sugli accessi al portale, e questo per i portali che hanno la necessità di vendere o promuovere qualche prodotto è una cosa molto importante. Oltre alle statistiche io posso fare anche tutta una serie di sondaggi con il pubblico e poi posso inserire contenuti. Come abbiamo visto nel nostro Joomla ci sono pochissime cose, abbiamo messo solamente 3 o 4 articoli che introducono a quelli che sono le informazioni necessarie per seguire il corso della professoressa Paoletti, però queste informazioni sono catalogate, le posso cercare attraverso un motore di ricerca, potrei, ma in questo caso non lo faccio perché non mi interessa, amministrare gli utenti, amministrare la messaggistica e personalizzare il template. Il template vuol dire quello che io vedo nella pagina HTML. Diciamo, per quanto riguarda il CMS abbiamo finito. Abbiamo visto che noi abbiamo usato pochissime funzioni del CMS perché ci serviva solamente da filtro per entrare nell'area riservata. Se voi andate nei portali istituzionali, che sono per esempio quelli dell'istruzione, quelli dei vari ministeri e cose di questo genere, anche lì voi vedete che c'è la possibilità di entrare in un'area privata. Quest'area riservata viene utilizzata principalmente dai dipendenti di queste strutture, quindi comunque questa divisione fra l'area pubblica e l'area privata c'è sempre. La nostra area privata è l'LMS, cioè un Learning Management System, che è un CMS specializzato, cioè è nato per erogare contenuti didattici o comunque contenuti nell'ambito della formazione. È un software attraverso il quale io posso erogare dei contenuti, non solo, potrei, questo dipende dall'efficacia dell'LMS, in qualche modo riuscire ad ottenere dei corsi che abbiano delle caratteristiche adattive, perché in funzione di alcune risposte che vengono date alle vostre azioni, viene modellato poi una prosecuzione del corso personalizzata. È chiaro che questo non avviene nel nostro caso, perché Moodle è, diciamo, di una qualità di LMS abbastanza bassa. Questo perché? Tanto perché è gratuito, quindi, diciamo, tutto quello che ha una possibilità di specializzazione tecnologica così elevata, beh, chiaramente questo costa molto. Dobbiamo anche ragionare sul tipo di corso che che voi state affrontando. Il vostro non è un corso completamente a distanza, per cui voi vi collegate, seguite tutta una serie di informazioni di tipo teorico e avete continuamente tutta una serie di, una serie di feedback attraverso dei test che vi consentono di personalizzare la formazione successiva. Voi avete comunque tutta una serie di appuntamenti in presenza. Il tempo che intercorre tra l'inizio del corso e la fine del corso è abbastanza contenuto e poi avete comunque un esame in presenza. Per rendere adattivo uno strumento di questo genere io ho bisogno di tecnologie molto evolute. Questa è la prima questione. La seconda questione è che oltre ad avere tecnologie molto evolute io dovrei comunque in maniera intelligente dialogare anche con le informazioni che vengono prese in presenza, perché questo non è un corso che si tiene solamente a distanza e questo aumenta le difficoltà. E dovrei avere una serie di verifiche continue su quello che voi fate, sia in presenza che a distanza, e dovrei poter modificare l'erogazione dei contenuti in relazione alla risposta che voi date in queste fasi intermedie. Capite che il problema è complesso. Che cosa c'è all'interno di un LMS? Come abbiamo detto, c'è una base di dati. Avete una piattaforma open source e qui vi ho elencato tutta una serie di piattaforme che funzionano utilizzando gli stessi strumenti informatici. Vedete, i più popolari sono ClaroLine, poi ci sono anche FLE, che nei paesi nordici viene utilizzato con una certa frequenza. Avete ADA, che è un ambiente invece italiano ed è un software abbastanza elaborato, tant'è che venne realizzato per scopi commerciali. Quindi, diciamo, il suo livello tecnologico è abbastanza alto. C'è da dire che parallelamente diciamo, la sua gestione è anche abbastanza complessa. Potete andare a visitare i siti di questi portali, vedete che grosso modo le licenze sono tutte GPL, vedete? Open source vuol dire software libero, ma libero non vuol dire gratuito. Quindi il software open source potrebbe anche essere un software a pagamento. Quindi non è detto che sia assolutamente gratuito. Open source vuol dire che c'è un codice sorgente aperto che io posso andare a modificare, personalizzare, potrei anche rivenderlo perché ho speso del tempo, ho investito dei soldi per far questo, ottengo un prodotto migliore e lo posso anche rivendere. L'importante è che il codice rimanga aperto e quindi io possa fare ulteriori modifiche su quello che è stato fatto. Qui vi porto la definizione di open source così come presa dalla fondazione del software libero. Vedete che non significa semplicemente libero, ma ci sono tutta una serie di condizioni che vanno a caratterizzare questo software. E vediamo quello che caratterizza la nostra piattaforma. Come abbiamo detto, noi creiamo un account. Una volta che io ho creato un account, io ho un user che è schedato all'interno del database. Dimmi.
Ma perché si contrappone il software open source a uno studio proprietario? Perché c'è questa diatriba? Che poi è anche abbastanza recente,
sì.
No?
Intanto perché è una moda, per cui non è vero che l'open source sia sempre migliore del software proprietario, assolutamente. La cosa positiva è che l'open source è un software che può essere utilizzato da tutti, ripeto, non sempre gratuitamente, ma nella maggior parte dei casi questo è possibile. Quindi io posso, per esempio, fornire ai miei studenti di un corso di scienze un software specifico che altrimenti dovrei acquistare e non potrei distribuire tra gli studenti. Voi sapete benissimo che se voi non lavorate con gli strumenti informatici, ma li utilizzate solamente perché il vostro docente o chi per lui li utilizza per ottenere qualcosa e poi ve la mostra, il software non serve a nulla. Voi dovete poter produrre qualcosa con il software. Per produrre qualcosa lo dovete avere a casa, ci dovete lavorare e per far questo o lo acquistate o lo scaricate dalla rete. Il software open source vi consente, diciamo, di avere degli ottimi prodotti a costo zero. È chiaro che i prodotti a pagamento spesso sono migliori, a volte sono più semplici, non avete il problema dell'installazione, però diciamo, lo dovete pagare. Allora, le strade sono due, o vi affidate alla pirateria, però andate contro una legge. E poi noi come docenti non possiamo consigliare agli studenti, dici guarda, questa legge non la applichiamo perché è sciocca, l'altra sì perché ci piace un po' di più, quindi insomma, e anche dal punto di vista del messaggio educativo che diamo, sarebbe consigliabile non fornire un software pirata. Per non fornire un software pirata noi siamo costretti a fornire un software gratuito, che è possibile caricare su macchine con sistemi operativi diversi, perché io per esempio lavoro con l'Apple, la maggior parte di questi programmi girano su Apple, Linux, Windows, su tutti i sistemi di operativi più comuni. Già se io utilizzo un word processor come Word, io devo comprare due software diversi per due macchine diverse, per l'Apple c'è una versione, per Windows ce n'è un'altra. Allora è bene che gli studenti sappiano che esistono tutta una serie di software che voi trovate nell'area delle risorse, che potete scaricare e che vi consentono di costruire modelli di tipo linguistico, iconico, potete elaborare dei filmati o degli audio, insomma, diciamo, tutte le cose base che si possono fare con un computer possono essere fatte con software open source. Chiaramente delle cose più evolute non possono essere fatte e voi pagate diciamo, la tecnologia. Questo è inevitabile. La contrapposizione è un po' una moda, anche perché riflettevamo anche ieri parlando di Linux Day e cose di questo genere. La competenza è potere e quindi chi ha la competenza è indispensabile. E essere indispensabili vuol dire in un modo o nell'altro far pagare una consulenza, un prodotto, l'assistenza. Secondo me, diciamo, il Linux per certi versi può essere anche utilizzato, è vero che è libero e gratuito, provate però a montare Linux sulla vostra macchina, diciamo che se voi non siete particolarmente bravi non è così facile. Domani, a proposito di Linux, vi daremo un CD, anzi un DVD. In questo DVD è gratuito, è legale, perché è prodotto da un'organizzazione europea che ha scopi didattici e in particolare si occupa della divulgazione delle scienze in ambito didattico. In questo DVD voi avete moltissimi programmi che possono essere utilizzati sul vostro computer. Vi farò vedere come si installa. La base di questo DVD è Linux, però voi non dovete scaricare nulla sul vostro computer, cioè mettete il DVD all'interno della macchina, vi farò vedere come si farà partire il DVD, voi utilizzerete questi programmi, ma non scaricate Linux sulla vostra macchina, Linux è contenuto nel DVD. Gli stessi programmi per la maggior parte li potete trovare in versione Windows, per cui a me sembra poco intelligente usare il DVD una volta che ho preso coscienza del fatto che esiste un programma che fa determinate cose e vado a scaricare quando c'è la versione per Windows, per Apple, per il computer che voi avete. Non è che devo per forza installare Linux. Cerchiamo di semplificarci la vita, insomma, non è così semplice. Vedrete che ci sono dei problemi, nel senso che quando lo installiamo dobbiamo fare in modo che il computer faccia il boot da DVD. Ora, siccome vedo delle facce perplesse, non tutti capiranno che vuol dire fare il boot da DVD. E già questo è un filtro, nel senso questa è una competenza e chi non ha non va più avanti. Se non c'è qualcuno che vi spiega come dovete andare avanti, vi bloccate lì e non usate il DVD. E, diciamo, questa è una grossa barriera nei confronti dell'uso del software open source, perché ci vogliono delle competenze che sono leggermente al di sopra delle competenze standard. Molto probabilmente nel futuro diventeranno cose normali, però insomma, io lavoro nella scuola e quando insomma, vedo che i miei colleghi hanno delle grosse difficoltà anche a utilizzare dei programmi abbastanza semplici, quindi secondo me diciamo, già l'uso di questo DVD non è proprio scontato, almeno metterlo in azione. Non solo, il sistema operativo che c'è dentro, quindi di navigazione delle informazioni, non è Windows e di conseguenza io devo comunque conoscere o avere la possibilità di navigare in un altro sistema operativo, e non è una cosa scontata. Dicevamo, nel corso online, che cosa avete trovato? Ovvero, all'interno di Moodle abbiamo avuto la possibilità di pianificare le attività. La pianificazione delle attività era una pianificazione delle attività in presenza, perché la professoressa Paoletti aveva dato una serie di appuntamenti in aula. In più c'era anche la possibilità di pianificare l'erogazione dei contenuti, nel senso che vi è stata data la possibilità, per esempio tutti i venerdì, adesso non ricordo se sono stato o se ho tardato, ve le ho messe il sabato, comunque alla fine della settimana c'era la possibilità di scaricare i file audio contenenti le registrazioni delle lezioni. In più, prima delle lezioni vi era stata data la possibilità di scaricare i file PowerPoint in modo che si potessero prendere gli appunti in relazione a quello che la professoressa diceva a lezione, quindi per agevolarvi e dal punto di vista della dell'organizzazione dei contenuti che vi venivano dei forum, rappresentati chat, e per quanto blog, riguarda la messaggistica interna, prendere note in relazione a questi contenuti. E poi abbiamo dei file di log e sondaggi e test. Allora, per quanto riguarda il forum e la chat, Linda affronterà questo argomento in parte oggi e in parte domani e vediamo come possono essere utilizzati questi strumenti di comunicazione in ambito formativo. Allora, è chiaro che quando si utilizzano questi strumenti, se c'è un minimo di coesione nel gruppo è più facile che si scriva. Voi venite qui, in gran parte non vi conoscete. Il corso è gestito dalla professoressa, qui non c'è nessun gruppo, voi venite qui, uscite e ve ne andate. Il forum generalmente serve per costruire qualcosa, ci deve essere qualcosa che vi accomuni, un argomento, un lavoro sul quale vi scambiate delle informazioni. Per quanto riguarda la chat invece, questo può essere uno strumento forse più utile per la comunicazione tra gli studenti che fra studente e docente, non lo so, dobbiamo esaminare, dobbiamo valutare. Per ora diciamo, mi è sembrato che nessuno sia entrato nell'area chat. Se voi volete scambiarvi delle informazioni o degli appuntamenti potete entrare dentro e fare delle prove, quantomeno per provare lo strumento, perché sono sicuro che comunque a casa qualcuno di voi la chat l'avrà utilizzata, o no? Quindi provate e vedete diciamo, come può essere utilizzata nell'ambito di un corso universitario. È chiaro, non per salutarsi, oppure se volete anche per salutarsi, però oltre a questo magari per aggiungere un minimo di rilevanza didattica a quello che viene fatto. Un altro strumento importante che nessuno di voi ha utilizzato, io ho provato a mandarvi due o tre messaggi ma nessuno mi ha risposto, quindi è stato molto deprimente. Però questo è uno strumento importante, perché? Perché quando si comunica con email, comunque le email si aggiungono a tutta una serie di messaggi e di spam che vi arriva quotidianamente, mentre qui noi abbiamo un ambito ben definito e quindi io posso parlare con una o con più persone all'interno della piattaforma. È chiaro che devo inserire queste persone all'interno di una mia lista personale e quindi devo abilitare questo servizio. Vi pregherei di vedere anche questo nella piattaforma, ok? Provate ad utilizzarla. Per quanto riguarda i file di log, magari ne parleremo successivamente, va bene? Io ho finito e facciamo 5 minuti di sosta e poi riprenderà lei con gli strumenti di comunicazione.